Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Prestiti miliardari al Mozambico, una dipendente dell'ex Credit Suisse incriminata per riciclaggio, alla sbarra anche UBS per non aver impedito il reato. Finanze con il preventivo 2026 e armamenti, alcuni temi al centro dei lavori delle Camere federali a Berna da oggi e per 3 settimane. E oggi un grigionese, l'esponente del centro Stefan Engler, verrà eletto presidente del Consiglio degli Stati. Avremo un suo ritratto. Nuovi sospetti di frode alle elezioni comunali di Vernier nel Canton Ginevra, ordinata una perizia grafologica su 200 schede. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha promosso l'accusa per riciclaggio di denaro nei confronti di un'impiegata dell'ex Credit Suisse, un'accusa che rientra nello scandalo dei prestiti a imprese pubbliche del Mozambico. La Procura federale vuole chiamare alla sbarra anche UBS, che ha rilevato la banca per non aver impedito il reato. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
Uno scandalo venuto alla luce nel 2016, prestiti a imprese pubbliche del Mozambico effettuati 3 anni prima, grazie, questo è il sospetto, alla corruzione di funzionari pubblici e al pagamento di bustarelle. Coinvolta anche una società di consulenza aziendale con un conto presso il Credit Suisse, ed è qui che entra in gioco l'impiegata ora accusata, e questo è solo uno dei filoni dell'inchiesta. La donna, attiva nel reparto compliance, era responsabile delle verifiche di eventuali irregolarità nelle transazioni, come gli oltre 7 milioni di dollari versati dal Ministero delle Finanze del Mozambico sul conto della società presso Credit Suisse in Svizzera e subito trasferiti su un altro conto negli Emirati Arabi Uniti. Campanello d'allarme per qualsiasi banca, ma stando al Ministero Pubblico della Confederazione, la donna consigliò alla direzione della banca di non segnalare il caso all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro della Confederazione, ma di chiudere la relazione d'affari, trasferendo i circa 600.000 dollari rimasti su un conto all'estero. Per la procura la donna ha così consentito o tollerato il riciclaggio, ma non solo, il dito è puntato anche contro Credit Suisse, o meglio oggi contro UBS, accusate di non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli per impedire il riciclaggio, e si parla di gravi carenze in materia di gestione dei rischi e di direttive interne. UBS intanto poco fa ha reagito, respingendo ogni accusa per fatti che risalgono a ben prima dell'acquisizione di Credit Suisse e annunciando che difenderà con vigore la propria posizione.
A Zurigo sono stati sequestrati 23 milioni di franchi in criptovalute al termine di una vasta operazione contro il riciclaggio effettuato con le valute elettroniche. Stando a un comunicato odierno diramato dalle autorità zurighesi, è stato sequestrato un cosiddetto mixer di Bitcoin, operativo nel cantone e attivo dal 2016, che avrebbe permesso il riciclaggio di proventi derivanti da crimini quali transazioni sul dark web, ransomware, frodi online e furti di cripto asset. Le autorità hanno stimato che il volume totale delle transazioni abbia superato il miliardo. Finanze e armi sono questi e molti altri temi in agenda in Parlamento nel corso della sessione invernale che si apre oggi. Il tema in particolare che occuperà per 3 settimane le Camere sarà il preventivo della Confederazione per il 2026. Discussioni che si preannunciano animate, come ci dice ora Sofia Stroppini.
Conti della Confederazione in primo piano, con l'obiettivo di risparmiare e di contenere il deficit finanziario, che secondo i calcoli del Consiglio federale l'anno prossimo raggiunge quasi 600 milioni di franchi. Le Camere dovranno lavorare sulle proposte delle relative commissioni delle finanze. Ci sono divergenze su alcuni punti, come per esempio l'ammontare dei fondi da destinare all'aiuto allo sviluppo, l'esercito e l'agricoltura. Farà particolarmente discutere la destinazione delle entrate fiscali supplementari provenienti dal Canton Ginevra, per un totale di circa 290 milioni di franchi. Riguardo al materiale bellico, si va nella direzione di facilitare sia l'esportazione sia la riesportazione di armi di produzione svizzera, mettendo così fine a un annoso dibattito innescato dall'invasione russa in Ucraina nel 2022. E se il centrodestra sembra essersi messo d'accordo, salvaguardando la neutralità, la sinistra promette battaglia ed è molto probabile che in caso di approvazione da parte di entrambe le Camere verrà lanciato un referendum. Armi e difesa sono temi che verranno trattati anche in altri contesti, come quello dell'esercito, per fare in modo di aumentare la sua capacità difensiva. In particolare si prevede un acceso dibattito sul ritorno alla consegna delle cosiddette munizioni da tasca ai militari da portare a casa. Sarà infine anche una sessione caratterizzata da alcune elezioni. La prossima settimana è prevista quella del consigliere federale UDC Guy Permolin, che succederà a Karin Keller-Sutter come presidente della Confederazione. Oggi invece il grigionese Stefan Engler del centro verrà eletto presidente del Consiglio degli Stati, mentre Pierre-André Page, democentrista friburghese, diventerà presidente del Consiglio nazionale.
Sì, nei grigioni non ci dovranno essere festeggiamenti per il neo presidente del Consiglio degli Stati, una scelta che ben descrive l'uomo che l'ha adottato, dunque Stefan Engler, che tra poco appunto verrà eletto. Il politico del centro è il nono grigionese ad assurgere allo scranno più alto della cosiddetta Camera Alta. Chi è questo politico retico? Ce lo dice il nostro corrispondente da Coira, Roberto Scolla.
Stefan Engler ha effettuato quello che fino a qualche anno fa era il classico percorso per la quasi totalità dei politici elvetici: dal primo gradino comunale su fino all'Olimpo nazionale, passando da incarichi cantonali, senza dimenticare il partito. Classe 1960, capitano dell'esercito, avvocato di professione, è stato anche presidente di tribunale distrettuale. Giovanissimo diventa sindaco di Surava, ora frazione di Albula, e contemporaneamente, per 12 anni, gran consigliere. Nel 1998 l'elezione nel governo retico, dove per 3 legislature dirige il Dipartimento Costruzioni, Trasporti e Foreste, fino al 2010. L'anno seguente diventa consigliere agli stati e presidente della Ferrovia Retica. Dal 2012 per 8 anni ha presieduto con successo il PPD retico, riuscendo a fargli riconquistare il secondo seggio in governo. Attualmente presiede Caritas Grigioni e la società elettrica di Davos. Persona cortese, alla mano e un po' schiva, Stefan Engler viene descritto come impegnato, diligente e profondo conoscitore dei suoi dossier, tanto che più volte si è fatto il suo nome quale papabile per un posto in Consiglio federale. Così lo descrive l'attuale presidente del Centro dei Grigioni, il gran consigliere Kevin Brunold.
Stefan Engler ist wirklich ein hervorragende Persönlichkeit.
Stefan Engler è una personalità squisita, un gran lavoratore che cerca sempre di trovare delle soluzioni che possano accontentare tutte le parti coinvolte, riuscendo a creare e far accettare dei compromessi. È un uomo che non vuole apparire ad ogni costo e non si mette in mostra. È concreto, con i piedi per terra, ed è sempre rimasto se stesso, sia da consigliere di Stato sia da consigliere agli Stati.
Er ist sehr bodenständig geblieben, pflegt seine alten Freundschaften.
Continua a frequentare le amicizie che ha sempre avuto e dedicarsi ai suoi hobby, dalla caccia all'Hockey Club Davos. Tutto ciò rende Stefan molto simpatico e io, conclude il presidente del centro grigionese Kevin Brunold, sono molto contento di poter lavorare con lui e che sia membro del nostro partito.
Das macht Stefan einfach sehr sympathisch und ich bin sehr froh, dass ich mit ihm auch zusammenarbeiten darf und dass er bei uns in der Partei ist.
Il netto no all'iniziativa per un servizio civico universale non è un rifiuto all'impegno a favore della società, aveva dichiarato ieri alla stampa il consigliere federale Martin Pfister. La Svizzera vive oggi del lavoro volontario di molte persone e questo nelle più disparate attività. E in futuro Valentina Moccetti ne ha parlato con Noemi Roten, presidente del comitato d'iniziativa che si è spesa personalmente in maniera fuori dal comune per promuovere un nuovo tipo di milizia.
Anima dell'iniziativa Servizio Civico, Noemi Roten, lei ha dedicato a questo progetto 14 anni ed un anno fa ha lasciato anche il suo impiego per lavorare a tempo pieno in maniera volontaria all'iniziativa. Una scelta che rimpiange alla luce della pesante sconfitta?
No, pas du tout, parce que je pense que c'est un débat sur ces défis.
No, assolutamente, perché abbiamo sollevato un dibattito su temi e sfide fondamentali, come una guerra in Europa, una protezione civile che oggi non ha più abbastanza effettivi, un'eguaglianza di diritti che non è pienamente raggiunta, una coesione nazionale che traballa, tutti temi cruciali per il nostro paese. Mi sono impegnata affinché la popolazione avesse la possibilità di riflettere su queste grandi questioni. Non rimpiango un solo minuto del mio lavoro, ma sono curiosa di vedere ora quali risposte daranno i politici. L'iniziativa Service Citoyen era una possibile risposta. Le sfide restano.
Le Service Citoyen était une proposition. Les défis ne partent pas.
Il no è stato trasversale, da destra a sinistra, dagli ambienti femminili ai giovani, anche se, secondo i sondaggi post-elettorali, i loro consensi sono stati superiori alle altre fasce d'età. Che futuro vede per l'impegno individuale verso la comunità?
Purtroppo attualmente si delinea una tendenza all'individualismo. Non ho molta speranza che le cose migliorino. Se andiamo avanti così, saremo in una società in cui ognuno guarda i propri interessi, si occupa del proprio giardino, le persone non entrano più in contatto. Si parla ad esempio di abolire il francese alle elementari nella Svizzera tedesca, segnali che non vanno nella direzione della coesione nazionale. Coesione ed impegno comune, così importanti per il futuro del nostro paese. Diciamo che in questo momento non riesco ad essere molto ottimista.
Nuovi sospetti di frode elettorale nel comune ginevrino di Vernier. I risultati dello scrutinio di ieri per l'elezione del Consiglio Comunale sono stati sospesi dal cantone in attesa di una perizia grafologica su 200 schede. Lucia Mottini.
E se ci fosse addirittura una terza elezione a Vernier a causa di nuovi sospetti di frode? Anche senza arrivare a tanto, la situazione attuale del secondo comune del Canton Ginevra è più che imbarazzante. L'elezione di marzo era stata annullata dopo che una prima perizia grafologica aveva rilevato che 9 mani avevano riempito ben 280 schede. I sospetti erano nati dalla constatazione che i nomi aggiunti a mano erano quasi sempre gli stessi. L'inchiesta penale per quei fatti è ancora in corso. Intanto ieri la ripetizione dell'elezione non è andata meglio. La cancelleria ha trasmesso al Ministero Pubblico 4 denunce penali per frode e il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere la pubblicazione dei risultati fino al responso di una nuova perizia grafologica. Anche questa volta sono oltre 200 le schede modificate a mano sotto esame. A seconda della gravità della frode e del possibile impatto sul risultato finale, anche questo secondo scrutinio potrebbe essere annullato. Il caso coinvolge diversi partiti. Nel primo scrutinio avevano beneficiato del panachage un candidato PLR e un socialista, mentre un nuovo partito, quello di Pierre Modet, aveva fatto il botto con ben 6 eletti. In attesa del responso della perizia a metà dicembre, il comune di Vernier continuerà intanto a funzionare con il solo municipio e sotto la supervisione del cantone.
È stato assolto l'autore della cruciverba, finito a processo per una definizione dell'UDC che la sezione vallesana del partito aveva ritenuto diffamatoria. Il partito nel cruciverba, pubblicato il 18 novembre del 2023 dal quotidiano Le Nouvelliste, era stato definito, tra le altre cose, razzista e omofobo. Il tribunale distrettuale di Sion ha stabilito che l'autore e il responsabile della distribuzione, anche lui a processo e anche lui assolto, avevano semplicemente espresso un'opinione tutelata dalla libertà di espressione. A Lugano è in corso il processo per una delle più importanti truffe alle assicurazioni degli ultimi anni. Il caso è quello della Belfort di Lumino. 9 persone sono accusate di aver presentato alle compagnie fatture gonfiate o per lavori in realtà mai eseguiti. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2011 e il 2023. Da Palazzo di Giustizia di Lugano sentiamo Umberto Gatti.
Per 7 dei 9 imputati è stato trovato un accordo tra la procuratrice pubblica Chiara Borelli e gli avvocati delle difese. I reati principali contestati sono truffa per mestiere, amministrazione infedele e corruzione passiva e attiva. Le pene concordate tra le parti sono di 6 anni di carcere per l'allora titolare della succursale ticinese di Belfort, 5 anni per il fratello e anche per la direttrice di Sublimity, la società di lavoro interinale che prestava il personale a Belfort. Per gli altri imputati le pene vanno dai 14 mesi ai 3 anni, alcuni sospesi e altri da scontare parzialmente, accordi che dovranno ancora però essere approvati e confermati dalla Corte presieduta dal giudice Amos Pagnamenta. 2 imputati invece non hanno accettato l'accordo della procuratrice pubblica, si tratta degli allora dipendenti di 2 delle assicurazioni truffate. Il loro dibattimento si svolgerà dunque normalmente. Una delle 2 difese, rappresentata dalla già giudice Mauro Ermani, che fa dunque il suo ritorno nell'aula penale ma con il ruolo di avvocato, ha sollevato diversi dubbi di varia natura che hanno impegnato la Corte durante tutta la mattinata con diverse sospensioni per le decisioni. Finora sono state tutte rifiutate, si resta in attesa per la richiesta di un perito contabile esterno per verificare le cifre esatte. 16 milioni è l'ammontare delle fatture presentate alle assicurazioni, di questi 5 milioni sarebbero stati gonfiati. Il dibattimento dunque non è ancora entrato nel vivo e riprenderà nel pomeriggio.
Ora all'estero, uniti contro il fascismo, è lo slogan delle migliaia di persone che sono scese in piazza ieri a Zagabria e in tre città sulla costa croata. Manifestazioni contro l'estrema destra che, con azioni mirate contro la minoranza serba, aveva alimentato tensioni etniche in tutto il paese. Ma che cosa è successo e come si è arrivati a una situazione tanto infiammata? La popolazione sempre più divisa e la minoranza serba appunto sotto attacco in molte città, dall'Istria a Dubrovnik. Sentiamo il reportage del nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
In un video pubblicato sui social network, di cui avete appena ascoltato un estratto audio, una cinquantina di uomini vestiti di nero e con il volto coperto si accalca davanti alla porta di un piccolo centro culturale di Spalato. Uno di loro pronuncia la frase che avete sentito, dice: uscite dalla sala e non ci saranno incidenti. All'interno un'associazione serba si appresta a celebrare le giornate della cultura serba con l'esibizione di un gruppo folcloristico giovanile, ma il programma è interrotto bruscamente. Quest'attacco, che ha avuto luogo il 3 novembre, non è un caso isolato. Il 7 novembre un centinaio di persone hanno cercato di impedire una mostra al centro culturale serbo di Zagabria. Il giorno dopo a Fiume un altro gruppo, questa volta armato di manganelli, ha provato ad aggredire la nazionale giovanile serba di karate. Ma l'elenco è ancora più lungo. Ascoltiamo le dichiarazioni di Milorad Pupovac, il presidente dell'SDSS, il partito che rappresenta la minoranza serba in Croazia.
Se gli altri colleghi del mondo politico e nel Parlamento croato sono pronti a unire le forze affinché questo fenomeno non si diffonda e affinché non ci sia un'escalation di messaggi come quelli che abbiamo sentito a Spalato o di raduni come quelli che abbiamo visto a Zagabria e prima ancora a Benkovac, allora noi siamo pronti ad associarci a quelle persone. La Croazia, nonostante i suoi difetti, era riuscita fino a un anno fa a proteggersi dall'estremismo e ora ho paura che non sia più così.
Un anno fa il premier conservatore Andrei Plenković è uscito vincitore dalle elezioni parlamentari, ma senza una maggioranza assoluta. Per formare il suo terzo governo, Plenković si è allora alleato con il movimento patriottico di estrema destra, che in cambio del suo sostegno ha chiesto l'esclusione dall'esecutivo dell'SDSS, fino ad allora partner stabile del governo. La retorica dell'HDZ, il partito del premier, si è allora fatta ancora più nazionalista. Quest'estate diversi membri dell'esecutivo hanno figurato tra le quasi 500.000 persone presenti a Zagabria al concerto del cantante nazionalista Thompson. Alcuni di loro hanno ammesso persino di aver gridato il saluto Zadom Spremni, per la patria pronti, lo slogan degli Ustascia, gli alleati dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ascoltiamo lo storico croato Ivo Goldstein.
Al concerto di Thompson nessuno può dire che l'HDZ non sia stato presente. Il primo ministro Plenković ci è andato addirittura il giorno prima, pubblicando una foto in cui stringe la mano al cantante. Il ministro della difesa ha detto di esserci andato e di aver gridato «per la patria pronti». C'era poi il presidente del Parlamento, il ministro dell'interno. Insomma, quando liberi il genio dalla lampada, poi non si torna più indietro.
Il premier Plenković ha condannato gli attacchi alla minoranza serba, ma ha parlato di isterismo da parte dell'opposizione che, a suo dire, starebbe cercando di dividere la società croata.
La Russia è pronta all'emissione delle sue prime obbligazioni sovrane in yuan. Senza accesso a finanziamenti in dollari ed euro, Mosca punta dunque sulla moneta cinese. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Che cosa prevede esattamente la mossa della Russia sulla moneta cinese e quanto può aiutare gli obiettivi di Pechino?
Allora, da domani il Ministero delle Finanze russo inizierà a raccogliere ordini per la vendita di obbligazioni sovrane denominate in yuan. Nel dettaglio ci saranno due tranche, una con scadenza a 3 anni e l'altra a 7. È la prima volta che la Russia emette bond sovrani in moneta cinese sul mercato interno e la mossa deriva dal fatto che Mosca non ha accesso a finanziamenti in dollari o euro, ma allo stesso tempo ha un surplus commerciale di circa 19 miliardi di dollari con la Cina, cioè vende molto di più di quanto acquista, soprattutto grazie all'aumento esponenziale dell'export di gas e petrolio dopo la guerra in Ucraina. Questo ha creato un eccesso di valuta cinese nelle mani degli esportatori russi, che dunque ora si trovano un nuovo sbocco di investimento. È anche un passo avanti per la Cina nella sua strategia di internazionalizzare lo yuan. Quest'anno sono stati raccolti già centinaia di miliardi di yuan in vari paesi, tra cui Indonesia e Ungheria, ma è chiaro che il coinvolgimento della Russia può accelerare molto il processo.
E quale può essere l'impatto geopolitico della decisione di Mosca? Che cosa segnala dei rapporti con Pechino?
Ma secondo alcuni esperti citati da Bloomberg, nel lungo termine la decisione potrebbe rafforzare la tendenza alla de-dollarizzazione, ma le tempistiche potrebbero comunque essere molto lunghe, come dimostra il fatto che la stessa Russia ci ha messo oltre un decennio a introdurre il piano di emissioni in yuan, visto che se ne parlava già dal 2015, dopo l'annessione della Crimea. Di certo queste emissioni dimostrano la crescente dipendenza economica della Russia nei confronti della Cina, ma anche la volontà comune di entrambi paesi di rafforzare le monete nazionali per schermarsi da dazi e sanzioni dell'Occidente. Su altri aspetti c'è forse un allineamento non così totale, o quantomeno la Cina fa valere i propri interessi. Sembra dimostrarlo l'adesione di Pechino al progetto di trasporto merci con l'Europa attraverso un corridoio alternativo che evita la Russia, oppure il recente stop, seppur parziale, all'import di petrolio russo via mare per timore di sanzioni secondarie. Anche per questo Mosca starebbe negoziando la creazione di un ponte finanziario che permetta agli investitori cinesi di acquistare asset russi senza essere tracciati, ma l'accordo con Pechino sarebbe ancora lontano.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.